grazie mille a voi. Giulio ha già detto un sacco di cose, quindi mi facilita il compito, non vi annoierò con alcune cose che poi vi invito in generale, non solo il capitolo che abbiamo curato, però oggi è importante come giornata per tutti i motivi che sappiamo, ma anche perché stiamo presentando questo ebook che hanno curato Greenpeace e Sbilanciamoci, che si chiama Economia a mano armata 2024, ed è un'opera meritoria, direi, soprattutto per il momento che stiamo vivendo, perché ci ricorda che le guerre hanno sempre dei moventi economici. I classici, che oramai non insegniamo più nelle università, lo sapevano bene. Le guerre hanno anche la finalità di modificare gli equilibri economici, di appropriarsi di materie prime, di controllare meglio le tecnologie, e soprattutto, mentre ci sono i massacri a cui noi purtroppo siamo oramai assuefatti, ci sono valori azionari e profitti di grandi imprese, anche e soprattutto italiane, che crescono in modo esponenziale, e c'è un pezzo molto rilevante e crescente di spesa pubblica che, invece che essere diretto a sanità, istruzione, a tutela dell'ambiente, viene diretto all'acquisto, alla produzione di armi e quindi all'aumento dei profitti di queste multinazionali, creando tra l'altro relazioni di dipendenza anche a livello internazionale, e noi sappiamo bene questo che cosa significa, che rendono ancora più difficile poi agire politicamente e mettere in discussione le traiettorie all'interno delle quali siamo tutti invischiati. Allora, di che cosa ci occupiamo nell'ebook e di che cosa vi parlo rapidamente? Sono un po' di anni che studiamo il fenomeno delle grandi piattaforme digitali, delle forme di concentrazione di potere economico e tecnologico. Tutti conosciamo, anche perché a volte, come dire, usiamo in modo disinvolto strumenti digitali di grandi multinazionali, Amazon, Google, Facebook, in Cina ce ne sono, come dire, simili con altri nomi, e vari meccanismi garantiscono a queste imprese un potere che è sempre più forte e sempre più difficile da scalfire. Un elemento che è relativamente trascurato e che è emerso già dalle cose di cui Giulio ci ha parlato è il fatto che questo potere è fondamentalmente legato dalla mutua dipendenza, dall'interdipendenza che questi grandi monopoli, oligopoli digitali hanno con i governi e soprattutto con i loro apparati militari. Allora, ci sono quattro elementi fondamentali che noi possiamo identificare e che in qualche modo sostanziano questo rapporto di dipendenza. In primo luogo, come anche veniva sottolineato prima, senza spesa pubblica e progetti di ricerca e sviluppo militare, le tecnologie e le conoscenze su cui queste piattaforme si basano non esisterebbero. Quindi abbiamo un legame originario che, nel caso di internet e delle piattaforme militari americane, ha 40 anni se non 50 anni di storia, che le rende legate come un cordone, come con un cordone ombelicale, alle agenzie militari. Allo stesso tempo queste imprese sono gli strumenti fondamentali, avendo il potere che hanno nei mercati globali, per sviluppare innovazioni, tecnologie che sono sviluppate nel dominio civile ma che hanno per l'appunto un uso duale. Quindi sono degli strumenti che, dominando i mercati civili, garantiscono il controllo della frontiera tecnologica, ma che mantengono un vincolo fondamentale con l'apparato militare. E oggi che l'intelligenza artificiale diventa uno strumento fondamentale per vincere le guerre e per agire sui campi di battaglia, questo legame, questa integrazione fortissima si manifesta in modo chiaro. Un secondo elemento di dipendenza: cavi sottomarini, cloud, data center, le competenze necessarie a far funzionare queste tecnologie, i brevetti, questa roba è fondamentalmente concentrata in una manciata di imprese monopolistiche che sono prettamente statunitensi e cinesi. Quindi la relazione di dipendenza tra lo Stato e queste aziende è evidentemente molto chiara. Allo stesso tempo, come Giulio sottolineava, lo sviluppo delle innovazioni, la loro efficacia richiede testing, richiede la necessità di raffinare le tecnologie, soprattutto quando sono molto sofisticate. E purtroppo avere un campo di battaglia dove andare a misurare l'effettiva precisione di tecnologie di intelligenza artificiale è il modo migliore per diventare dominanti all'interno di quella traiettoria tecnologica. Quindi la partecipazione alla guerra come strumento essenziale per le strategie di sviluppo tecnologico dell'impresa, e i progetti di ricerca e sviluppo che il governo, le agenzie di difesa americane non soltanto finanziano, come strumento fondamentale per alimentare ulteriormente la capacità tecnologica dell'impresa. E poi c'è una dimensione sistemica: se noi sommiamo la capitalizzazione di borsa delle prime quattro big tech americane, abbiamo oramai un valore che è superiore a quello del PIL dell'Unione Europea. E allo stesso tempo ci dobbiamo ricordare che, per esempio, un'impresa come Amazon, ma anche come Cisco, forniscono strumenti, il cloud è quello più semplice da immaginare, e sono essenziali per la vita di tutte le altre imprese. Quindi, un po' come il sistema finanziario, c'è un elemento di rilevanza sistemica che rende queste imprese oramai indistinguibili dall'apparato pubblico, che ne ha comunque una fortissima necessità. E poi c'è la dimensione internazionale. Il fatto che le infrastrutture, i servizi di imprese come Google, ma non soltanto, siano alla base dei sistemi, dei servizi pubblici della gran parte dei paesi, pensiamo in Europa, ma anche in molti paesi del sud del mondo, rende queste imprese di fatto gli occhi e le orecchie del governo con cui integrano la loro strategia. E questo è un elemento che è venuto fuori anche nelle cause internazionali, per esempio intentate dalla Germania nei confronti di alcune imprese tecnologiche statunitensi, ma questo ci dà una misura per l'appunto della relazione. E veniva evocato il tema della sorveglianza da Giulio. Il modello di business, il modo di funzionare, il modello di consolidamento del potere di mercato di queste imprese, lo sappiamo, ce ne preoccupiamo a volte non abbastanza, si basa sull'appropriazione dei dati. Quanto più questi dati sono intimi, sono personali, tanto più hanno valore. Da questo punto di vista, la relazione, l'integrazione con lo Stato, con il governo, il supporto del governo nel facilitare l'accesso ai dati, anche quando ci sono dei governi un po' riottosi che vorrebbero mettere delle regolamentazioni un po' più stringenti, è un elemento vitale e fondamentale per queste imprese. Quindi per questo dobbiamo ragionare sull'elemento della mutua dipendenza e dobbiamo riflettere sul potere privato e quello pubblico, qualunque cosa questa distinzione significhi, per tenendo conto di questo elemento di consustanzialità che in effetti c'è. E per concludere, nel capitolo e nei lavori di ricerca che abbiamo fatto su questo negli ultimi anni, c'è una parte di analisi empirica, quindi di analisi dati, dove cerchiamo, con riferimento al caso statunitense, di fornire dei numeri che in qualche modo supportino queste argomentazioni. E quello che mostriamo con dati dati americani che sono liberamente accessibili è il fatto che dal 2006-2007 c'è stato un incremento esponenziale dei contratti pubblici a favore delle grandi piattaforme, e un 90% di questi contratti è riconducibile al Ministero della Difesa, alla CIA e alla National Security Agency. Ma quello che conta non è tanto il valore monetario di questi contratti, che, se rapportato ai ricavi complessivi di queste imprese, che sono talmente grandi, sembrerebbe qualcosa che da un punto di vista economico è meno rilevante rispetto a quello che gli studiosi del capitale monopolistico osservavano per i grandi monopoli d'inizio Novecento, ma l'importante è l'elemento qualitativo, cioè che tipo di servizi vengono delegati a queste imprese da parte del governo. Sono tutti servizi che hanno a che fare con l'accesso ai dati, con la gestione del cloud, ma di cloud, che sono quelli che riguardano le attività di difesa, di sicurezza, di giustizia. Quindi un ruolo critico e un ruolo di sviluppo di competenze e tecnologie critiche e di frontiera, che riguardano aspetti che alimentano questa mutua dipendenza. Gli ultimi due elementi. Un altro aspetto non nuovo, cioè lo conosciamo conoscendo il complesso militare industriale studiato da molti anni, quello delle porte girevoli. Se andiamo a guardare i consigli di amministrazione delle principali big tech, quello che notiamo è che tutta una serie di dirigenti della CIA o generali in pensione transitano all'interno dei consigli di amministrazione di Google, di Amazon, di Facebook, eccetera. E viceversa, l'ex amministratore delegato di Google era il presidente del comitato all'interno del Ministero della Difesa americano per le linee strategiche per l'intelligenza artificiale. E ci sono nel lavoro che potete leggere nell'ebook tutta una serie di altri episodi documentati da questo punto di vista. E l'ultimo elemento è quello della partecipazione attiva sul terreno di guerra. Amazon Web Service, dal giorno in cui la guerra in Ucraina è cominciata, è intervenuta per far transitare tutti i dati della pubblica amministrazione del sistema bancario ucraino sui server e sul cloud di Amazon Web Service. Microsoft, anche in una logica di concorrenza, ha fornito una quantità di risorse e di tecnologie comparabile. Sappiamo che Starlink fornisce il sistema di satelliti privati che garantisce all'esercito la connessione internet. Quindi tutto questo è effettivamente un elemento di discontinuità, perché da un lato abbiamo dei soggetti oligopolistici che controllano i mercati nel modo pervasivo che sappiamo, con un elemento di sorveglianza e di partecipazione più o meno consapevole nostra, che è di nuovo qualcosa su cui dovremmo sempre avere la mente puntata, e dall'altro però c'è una relazione diretta, anzi un elemento strategico fondamentale nel partecipare, nel perpetrare morte e distruzione all'interno di questi conflitti. Quindi direi che abbiamo parlato abbastanza, grazie ancora.
Grazie Dario. Prima parlavamo e tu ci accennavi alla questione della ricerca nelle università e quindi il rapporto tra, non solo tra la ricerca nelle università e gli apparati militari, ma tra la ricerca e la società. E quindi ecco, se ci vuoi dire due cose su questo.
No, la cosa importante è che appunto è ovvia l'importanza di un'iniziativa come questa in una giornata come quella di oggi e con quello che stiamo vivendo. Allo stesso tempo, appunto, sappiamo che per chi come me viene dall'università è qualcosa di assolutamente inconsueto essere in un luogo come questo, ma purtroppo oramai è assolutamente inconsueto fare ricerca scientifica e insegnare avendo le contraddizioni sociali, la volontà di aggredirle, di accrescere consapevolezza rispetto a queste come obiettivo fondamentale. Cioè le università non sono solo sottofinanziate come tutto il resto dello Stato sociale, ma sono anche luoghi dove è in atto un processo oramai decennale di normalizzazione, fatto di trasformazione degli utenti, degli studenti in utenti, in consumatori che si devono sbrigare a laurearsi per entrare in un fantomatico mercato del lavoro, dove la clava del merito è usata per perpetuare disuguaglianze, dove i ricercatori sono subordinati a come dire, meccanismi deleteri di concorrenza sulle pubblicazioni scientifiche all'anno, sugli indicatori bibliometrici, tutti elementi che sono agli antipodi con l'idea di un luogo dove va costruito pensiero critico e l'idea di trasformare tutto ciò che è poco umano, diciamo così, nella società che ci circonda. E quindi l'idea di un ebook come questo e anche di reti di studenti in primo luogo, ma anche di ricercatori, di docenti che tentino di fare rete, ma soprattutto di fare il loro mestiere cercando di darsi questo tipo di obiettivi, è qualcosa di molto importante, ma in un momento come questo, con quello che accade intorno a noi, direi che è irrinunciabile, perché per l'appunto la china su cui siamo, oltre a produrre situazioni odiose come quelle di repressione a cui però oramai siamo ai noi abbastanza abituati, a suoi fatti, come dire, si profilano all'orizzonte scenari ben più inquietanti. E quindi la ricerca è comunque vita quando è fatta in modo vitale, se è funzionale a la pubblicazione che fa fare carriera e lì finisce l'attività, come dire, è abbastanza mortifera e poco utile.
Grazie. Dove
i finanziamenti all'università e negli enti di ricerca anche vengono dalle aziende, capito? Quindi se il finanziamento viene ormai, se il finanziamento ormai viene quasi tutto dalle aziende, è chiaro che poi la ricerca è orientata
in... No, questa è una cosa fondamentale, soprattutto è fondamentale per quanto riguarda il rapporto tra Big Tech e università. L'Italia, come dire, è un fanalino di coda, diciamo così, sul piano delle gerarchie tecnologiche, ma ci sono degli studi di dei colleghi molto in gamba pubblicati qualche anno fa che mostrano come le Big Tech di fatto finanziano, controllano e indirizzano la gran parte della ricerca scientifica in ambito informatico, fisico e di intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche nelle università europee più rilevanti da questo punto di vista. Quindi questo è sicuramente un tema, ma è un tema anche nel PNRR, cioè non si fa altro che parlare della necessità di rendere quanto più possibile servente la ricerca alle esigenze dell'industria e dell'impresa privata. Quindi questo è sicuramente un dato rilevante, e lo è ancora di più rispetto al tema che stavamo discutendo.